You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the $1 Million Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com/aware.
Fantascientificast presenta Mondorama, attualità dal grande schermo fantastico.
Nuova puntata di Mondorama, la rubrica di Fantascientificast dedicata alle, diciamo, alle nuove uscite sul grande schermo. Io sono Omar Serafini e oggi, ovviamente, essendoci Mondorama, abbiamo qui con noi come compagno di viaggio Emanuele Manco. Ciao Emanuele.
Ciao Omar.
Allora, oggi parliamo di Emanuele di ben due uscite. Una, se vuoi, diciamo una grossa uscita in tutti i sensi, anche come dimensioni, mentre invece l'altra era un qualcosa di estremamente atteso,
sì.
Tratta praticamente da un romanzo di, diciamo, che
Ernest Cline,
esatto, tanto di grosso successo, un romanzo bellissimo che tra l'altro, come dire, tutti i nerd della nostra età si identificano sostanzialmente,
perché
è veramente quasi una bibbia. Infatti parliamo, diciamo, nella prima parte della trasmissione parliamo di Pacific Rim 2 e nella seconda parte di Ready Player One. Partiamo da quello, diciamo, dal più cacciarone dei due, per cui Pacific Rim 2.
Esatto. Beh, Pacific Rim 2, o meglio Pacific Rim Uprising, in italiano La Rivolta, è il seguito ufficiale, ovviamente, di Pacific Rim di Guillermo del Toro, sostituito qui alla regia da Steven S. DeKnight, che è lo showrunner di Daredevil, per intenderci, un film che potrei dire è degno seguito del primo dal punto di vista della caccia eronità. Kaiju, prima del ritorno dei Kaiju, si dice bene Kaiju, perché sai, io sono un po' giapponese.
Kaiju. Perfetto.
Prima del ritorno dei Kaiju, intanto ci sono altri Jäger, appunto i robottoni nella versione del Toro, che si scontrano con altri Jäger. Siamo 10 anni dopo gli eventi del primo film, più o meno la situazione è abbastanza simile, ci sono dei motivi per cui forse il corpo dei Jäger deve essere smontato, perché non servono più, insomma i vari piloti non sono sopravvissuti alla loro utilità. Però c'è chi invece pensa che debbano in qualche modo rimanere, perché se un giorno dovessero tornare i mostri, allora bisognerebbe combattere. E d'altra parte c'è il figlio di uno dei piloti dello scorso film, il figlio del personaggio che è interpretato da Idris Elba, lui si chiamava Staker Pentecost, il figlio si chiama Jake, e che è un ragazzo un po' debosciato, interpretato da John Boyega, il Finn di Star Wars, Gli Ultimi Jedi, e del seguito, anzi del precedente Il Risveglio della Forza.
Che aveva fatto anche Attack the Block, giusto?
Sì, aveva fatto Attack the Block, ha fatto recentemente The Circle, diciamo che fuori dal mondo di Star Wars ha fatto pochino, però insomma questo è il suo primo ruolo da protagonista assoluto in realtà in un film. Il film c'è una nuova generazione di piloti, c'è il figlio di Eastwood, Scott Eastwood, c'è la sorella maggiore Mako, che era un protagonista che era appunto la sorella di Jake Pentecost, che era la figlia di Pentecost nel primo film. Però essenzialmente è una storia inventata 10 anni dopo. Questi nuovi Jäger che si scontrano con i vecchi veterani, gli Jäger rinnegati, e dopodiché però c'è un complotto che vedrà collegati gli Jäger a, ovviamente, i Kaiju, perché chi sono, alla fine chi è dietro le quinte, sempre e comunque nemici di sempre. Quindi vedremo un nuovo attacco di mostri, un nuovo attacco inteso a riabbattere quella barriera che nel primo film era stata richiusa, e ovviamente un mega scontro finale i Jäger sopravvissuti, 4 Jäger pilotati da una giovanissima, diciamo, da giovanissime leve, contro i mostri all'ombra del Monte Fuji, un classico proprio, l'attacco a Tokyo con il Monte Fuji sullo sfondo.
Mancava che saltava fuori Godzilla, era il cerchio si chiudeva.
Ma salta fuori Gundam in realtà, per esempio, non come ce l'aspettiamo, per esempio, però di citazioni, di strizzatine d'occhio, di inside joke, di fan service agli appassionati ce ne sono a decine. Il film è adolescenziale nei toni, adolescenziale nella costruzione della trama e dei personaggi, non c'è niente di particolarmente approfondito, di maturo, di adulto, che possa accontentare gli appassionati di una storia strutturata. Quello che interessa alla fine è vedere i robottoni che si scontrano tra di loro e poi che si scontrano con i super mostri, tra l'altro che poi si fonderanno in un super mega mostro dal fiato atomico, mille occhi, insomma classiche situazioni che abbiamo visto e che abbiamo visto iterarsi in tutti gli anime e i manga giapponesi robotici, quindi veramente proprio un canone, un classico con lo scopo di divertire, né più né meno. Ma non...
Per cui tutto sommato quello che si aspettava, diciamo, dell'effetto c'era una sorta di terrore il fatto che non c'era più Del Toro a dirigerlo, il fatto che normalmente quando si fa l'episodio 2, come diceva il buon Caparezza, il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista, per cui praticamente in questo caso, però da quanto ho capito, insomma, tutto sommato non è andata poi così male.
Non male, non è andata molto peggio. Sicuramente l'effetto sorpresa si è perso, perché ovviamente l'effetto iniziale era quello di vedere questi robotoni, tutti aspettavamo il primo Pacific Rim pensando un po' ai classici della nostra infanzia, e quindi vedevamo realizzato un sogno. Devo dire che da un punto di vista tecnico è un film un po' più convenzionale, cioè fatto da un buon artigiano, un esecutore come Steven De Knight, ma non so, c'è un qualche guizzo in meno da un punto di vista visivo, un po' di ironia in meno, parecchia in meno, anzi devo dire che tutte le battute, i momenti che vorrebbero essere ironici, vorrebbero divertire, non fanno molto ridere a mio giudizio, però vabbè, ci sta, è diverso, è un film di produzione, non un film voluto dall'autore. Del Toro è qui appunto solo produttore, cede le redini perché non è impossibilità, perché insomma aveva il suo progetto La Forma dell'Acqua, aveva altri da realizzare, quindi non, insomma, manca il suo guizzo, secondo me. Il film è comunque diverte perché se volevamo comunque messi in scena quello, appunto gli scontri e il divertimento, quello c'è. Non so, è quel tocco, quel pizzichino, sapete, nelle ricette è sempre così: uno o due persone fanno la stessa cosa con gli stessi ingredienti, però la mano di una persona rispetto all'altra si nota, e qui si nota comunque la differenza.
Una curiosità, Emanuele, senza dare troppi spoiler, anzi due. La prima è questa: ha un finale che dà la possibilità, come dire, di un che abbiamo Pacific Rim 3, perché il primo in effetti il primo finiva con un finale, poteva finire lì, mentre non dava sì, nessun, come dire, nessun cliffhanger a un eventuale seguito. Questo
no, non ha un vero e proprio cliffhanger. Anche qui la trama potrebbe essere in parte, diciamo, risolta, però c'è un momento finale in cui uno dei personaggi dice che può anche darsi che magari invece di aspettare che i Kaiju tornino si possa magari andarli a cercare. Quindi, però è un, come dire, se non osate tornare, non osate farvi vedere, eventualmente verremo a cercarvi, quindi è una sorta di promessa da questo punto di vista di un potenziale contrattacco degli esseri umani dopo due attacchi massicci dalla dimensione in cui ci sono appunto questi alieni che hanno costruito, realizzato queste armi genetiche, queste armi biologiche che appunto sono i mostri giganti per conquistare il pianeta Terra.
Che ricordiamo che anche secondo l'universo di Pacific Rim anche i dinosauri facevano parte di inizialmente.
Sì, c'è tutto questo appunto, in realtà proprio il mondo di Pacific Rim è il tentativo da parte di queste linee di riterraformare il pianeta Terra con le caratteristiche ambientali che c'erano ai tempi dei dinosauri, per ripopolarlo con gli Ancestors, che sono gli alieni del film. Quindi diciamo che appunto si parla di tutto questo piano con vere e proprie armi biologiche. Ecco, da questo punto di vista l'invenzione, per quanto suggestiva, a me ha sempre lasciato un po' di amore in bocca, se devo dire la verità, perché alla fine mi è sempre piaciuta di più l'idea che i mostri, i Kaiju, fossero in qualche modo un prodotto autoctono, fossero magari anche il prodotto dell'atomo, delle ricerche umane, dell'inquinamento. Mi piaceva più questo concetto che non le operazioni di ingegneria genetica di una razza aliena. Questa è la cosa che anche nel primo film mi lasciava così.
Quello è, ahimè, un problema. Stavo dicendo d'età, poi dopo mi spari, Emanuele. Noi siamo dei fondamentalisti, per cui sostanzialmente abbiamo ancora forse la visione del Kaiju alla Godzilla, no?
Io sono sempre pronto ad accettare le novità personalmente, se mi convincono. Questa mi sembrava un po' tirata per i capelli, cioè, soprattutto perché era tirata per i capelli anche la storia del Kaiju che attaccava da solo nel primo film, e tant'è che qui, come ovviamente accade negli episodi successivi, se ben ti ricordi, in tutti ti ricorderai senz'altro, anzi in tutti i mostri cartoni animati di mostri giganti questi, arrivavano sempre un mostro, arrivava sempre un mostro alla volta. Quella, dopodiché, quella... a un certo punto c'era il momento in cui c'era un super attacco, no? Ecco, in questo caso siamo uno di quegli episodi, cioè invece di attaccare con un solo mostro alla volta, stavolta, cavolo, c'è un grande piano per costruire addirittura un'intera rete di mostri che possano attaccare l'umanità, e quindi c'è un veramente scontro, cioè, si moltiplicano i mostri, i Kaiju, gli Jaeger rinnegati, quindi c'è un attacco massiccio da parte dei nemici stavolta.
Ma sul fatto del singolo attacco, Emanuele narra la leggenda che hanno sempre per problemi sindacali, eh?
Sì,
no, al di là della battuta, mentre invece la seconda curiosità, questa forse non so se, cioè, entriamo un filino più magari nello spoiler puro. Dicevi che all'inizio che ci sono dei personaggi che sono diciamo del vecchio film, è rimasta Mako per intenderci, gli altri, esatto, sono, c'è un legame diciamo di parentela, ma viene spiegato come mai, cioè che fine hanno fatto i precedenti protagonisti, va bene, c'era Pentecost, era morto perché aveva fatto esplodere la bomba,
esatto.
Però per esempio quel ragazzo che pilotava Gypsy Danger insieme a Mako, che fine ha fatto?
Ma c'è una nuova generazione, appunto.
Non lo spiega, cioè non è...
non, sono passati 10 anni, sono questi nuovi personaggi, non, praticamente saranno andati, si saranno ritirati, non, si guarda ai nuovi, si guarda appunto, è una generazione di mezzo, quella del personaggio di Nate Lambert o del personaggio di interpretato da Boyega, cioè di Jake, quindi sono in qualche modo dei piloti che erano ancora troppo giovani 10 anni fa per pilotare i robot principali e si stavano addestrando. Dopodiché sono in qualche modo non sono riusciti a entrare in combattimento per motivi che vedremo spiegati più o meno, e addirittura credo che questo, forse non spiegato nel film, sia in realtà spiegato in una sorta di albo a fumetti o anzi sì, no, di romanzo di collegamento tra i due film. Quindi diciamo che c'è un periodo appunto di intermedio nel quale c'è un'evoluzione delle vicende in cui magari qualche personaggio uscirà fuori di scena. No, si preferisce concentrarsi sul momento presente, e appunto si vede che Mako Mori è consigliera di una multinazionale cinese che sta costruendo. C'è un tema appunto che interessante, o meglio, un tema classico dei seguiti, cioè quello del miglioramento tecnologico che rende obsoleto l'arma che fino a qualche tempo prima era ottima. Tipo che so, vi ricordate Yamato con l'Andromeda?
Sì.
Oppure Star Trek, la Enterprise che veniva sostituita all'Excelsior, no? Qui c'è il fatto che ci sono le Shao Industries che vorrebbero costruire dei droni che sostituiscano gli Jaeger, perché i Jaeger hanno sempre il solito problema, cioè è necessario avere almeno 2 piloti perché uno Jaeger possa funzionare, addirittura c'è uno Jaeger che ne ha bisogno di 3. Quindi c'è questo tema per cui si cerca di andare avanti anche con nuovi personaggi, con nuovi piloti, con nuovissimi piloti che sono appunto gli un gruppo di adolescenti che è necessario addestrare perché possano combattere in futuro, anzi purtroppo invece poi combatteranno nel film. E quindi è questo, è un film che guarda più avanti rispetto a... non si pone nell'immediato futuro del precedente film, di che magari sarà raccontato in opere collaterali.
Sì, come avevano poi tra l'altro fatto già nel primo episodio, perché mi ricordo che era uscito un albo fumetti, tra l'altro bellissimo, praticamente ben fatto, che raccontava fino, per intenderci, diciamo l'avvento di quel kaiju che si vede all'inizio del primo film, quello che viene abbattuto diciamo con le armi convenzionali, e da lì in poi fanno vedere come si spiega anche sostanzialmente anche un po' di retroscena della vita privata di Stecker Pentecost. No, beh, penso che è un po' quello che hanno fatto, se vuoi, Emanuele, anche col discorso di a suo tempo di quando era uscito il primo Star Trek di J.J. Abrams, che avevano fatto una serie di fumetti diciamo per fare da congiunzione, da trade union con diciamo con l'universo classico, con quello nuovo che si stava creando con il film di J.J. Abrams, penso che...
Il tentativo è sempre quello di realizzare universi cross mediali, quindi è chiaro che ci sono prodotti collaterali, si tenta di vendere il merchandising, venderanno sicuramente poi le action figure, tutti gli elementi, quindi è un mondo che non si basa solo sul film, su quello che vediamo nel film, poi magari vedremo anche scene nei contenuti speciali, altri retroscena. Il film in sé tra l'altro non dura neanche molto, dura poco più di un'ora e mezza.
No,
quindi,
cioè... mannaggia, cioè, è contro ogni standard attuale praticamente.
Sì, dura 110 minuti, insomma, sì, non, sai, già la differenza psicologica tra 110 e 120, però, voglio dire, se poi parliamo di film che raggiungono anche i 130 o i 150 minuti, sicuramente è un film che scorre, poi ha anche un ritmo veloce, scorre senza troppi problemi, ecco, non... assolutamente, come dire, non è pesante da questo punto di vista.
Sweet admission left me feeling in position.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email, redazione @fantascientificast.it.
E invece adesso Emanuele parliamo, se vuoi, del vero evento, cioè secondo me, che è questa pellicola che tratta da un bellissimo...
Ready Player One. In Italia è arrivato come Player One qualche anno fa.
Sì. Allora, te avevi letto il libro, Emanuele?
Sì, l'avevo letto proprio quasi un anno dopo l'uscita italiana o comunque poco tempo dopo l'uscita italiana. E così, leggendo la sinossi, leggo di questa storia di fantascienza ambientata in un futuro relativamente vicino, in cui tutti si immergono nella realtà virtuale, con però questa caccia al tesoro basata su un easter egg. Già questa cosa mi incuriosì, caccia al tesoro, easter egg, poi le comincio a leggere, un mondo ispirato agli anni 80, dico che cosa succede? E pian piano tu le cominci a entrare in questo romanzo, che ha tra l'altro veramente un ritmo fulminante. Subito entri nel vivo, subito scopri che appunto la storia di Wade Watts, che è colui che troverà l'easter egg lasciato da James Halliday, inventore di questo sistema di realtà virtuale in cui tutti si sono immersi per sfuggire a una realtà che invece è catastrofica, un mondo in cui le persone vivono accatastate in baraccopoli. Ed è un mondo in cui tutti vivono la loro vera vita, vanno a scuola, si incontrano, socializzano, standosene rigorosamente ognuno a casa propria. In questa vicenda Halliday aveva lasciato un easter egg, lasciando una caccia al tesoro con un premio fantasmagorico, cioè il controllo totale dell'Oasis, che appunto le cui chiavi del codice erano tenute nascoste perché non voleva Halliday che venisse male utilizzato. Quindi il protagonista, chiunque avesse vinto questa caccia al tesoro, sarebbe diventato il padrone assoluto, e quindi anche doveva in qualche modo era necessario verificare che se lo meritasse. Quindi la conoscenza della vita di Halliday, la conoscenza della cultura in cui Halliday era cresciuto, la cultura anni 80, in questo Oasis ci sono una serie di mondi virtuali che sono ispirati a tutto quello che è stato prodotto negli anni 80 di videogiochi, di film, di telefilm, anime.
Sì, sì,
c'è una somma.
È un bignami.
Assolutamente. E quindi il leg hunter, perché si chiamano così, cioè i cacciatori dell'easter egg o contratti in hunters, il hunter che vincesse la caccia al tesoro diventerebbe il padrone. A questo punto c'è anche però il cattivo della vicenda, che è addirittura una multinazionale che si chiama IOI, Innovative Online Industries, comandata da Nolan Sorrento, che cerca di accaparrarsi il software, appunto Oasis, perché l'IOI è il principale produttore dei device con cui le persone si collegano alla realtà virtuale. Capite benissimo che come la vera potenza non è l'hardware, sì, ci sono grosse società anche nel nostro mondo che hanno fatto grossi affari con l'hardware, però è anche il software. Possedere entrambe le risorse significherebbe essere la prima società del mondo.
Sì, avere praticamente il monopolio, se vuoi.
Esatto, immaginatevi come se appunto come se esistesse una sola Apple, una sola Microsoft, diciamo, sì. Invece che esistere appunto la Apple, la Microsoft o altre società in concorrenza più o meno sul mercato per vari prodotti, oppure come se non esistessero appunto Android, iOS e altri sistemi, anzi in questo caso ormai solamente questi due. Sì, sì. L'idea è che una unica società, come se non esistessero più le concorrenti, in questo mondo Sorrento vincerebbe tutta la partita e indebiterebbe l'intero mondo, perché la cosa che c'è in questa vicenda è che appunto le persone si indebitano pur di vivere nella realtà virtuale con l'IoE a livello che devono poi lavorare per loro in cubicoli in cui vengono imprigionati fino alla fine dei loro giorni più o meno. Quindi il film riprende la trama, riprende i personaggi, riprende il personaggio di Wade Watts. Wade Watts anche ha come avversario l'IoE, ma non è solo in questa sua ricerca. Ha come amici Artemis, che è appunto una bellissima hunter che si unirà a lui, un samurai, un ninja e un amico, un enorme bestione simil-Hulk di nome Hatch, che lo aiuteranno nella decodifica degli enigmi lasciati da Halliday e nella risoluzione delle prove pratiche, che consisteranno in giocare a videogiochi, nel esaminare vecchi video della vita di Halliday, correre in macchine da corsa in circuiti velocissimi e cercare anche lì di risolvere degli enigmi, perché inseguiti da King Kong. Quindi tutta una serie di prove che porteranno gli spettatori nel magico mondo degli anni '80, dei videogame, della cultura. I riferimenti sono decine, dal cinema alla letteratura, al fumetto, i giochi, l'anime. Tutto, c'è veramente di tutto, e non poteva esserci il migliore regista di Player One di Steven Spielberg, che è un regista citatissimo nel romanzo, al punto che hanno dovuto anche ridurre le citazioni spielbergiane che erano presenti nel romanzo, perché non sembrasse un film troppo autocelebrativo. Lo stesso Spielberg ha avuto un po' di pudore per nell'affrontare il film. Non era la primissima scelta, né era il produttore designato, ma non era lui che doveva dirigerlo. Ci sono stati un ballottaggio tra diversi registi, tra cui per esempio Nolan, si parlava di Zemeckis, c'era anche Edgar Wright, quello che doveva dirigere Ant-Man, che poi non l'ha diretto neanche più. E quindi una serie di registi designati, alla fine l'ha spuntata, dovuto necessariamente prendere Spielberg le redini, e ha realizzato un film all'altezza delle sue corde, cioè un film straordinario dal punto di vista visivo e anche innovativo, se vogliamo, che porta i livelli di computer grafica, di motion capture ad altissimo livello, che alza l'asticella e che dimostra come un regista che ha 75 anni riesca ancora a migliorare se stesso.
L'hai trovato abbastanza fra virgolette fedele al romanzo, oppure si è preso qualche libertà?
Si è preso le necessarie libertà. Intanto considera che la sceneggiatura di Zack Penn è stata comunque scritta insieme a Dennis Klein. La sceneggiatura ha il pregio di trasformare dei riferimenti letterari, di alcuni dei riferimenti che funzionavano da un punto di vista letterario sul fronte visivo. Non vorrei anticipare niente, perché ad esempio c'è una sequenza ambientata in un mondo virtuale che è ripresa esattamente da un grandissimo film degli anni '80, un grandissimo film horror degli anni '80, ed è straordinaria perché l'ambientazione di questo film è riprodotta in ogni minimo particolare. Sembra proprio di vedere i protagonisti negli ambienti, nei corridoi, negli spazi del film, ed è una scena che non esisteva nel romanzo, ma che ha una sua grande potenza, come anche non esisteva nel romanzo una maggiore interscambiabilità tra mondo reale e mondo virtuale. Mm-hmm. I combattimenti, le vicende, gli inseguimenti ci saranno anche nel mondo reale, tant'è che cambia anche lì un po' la figura del personaggio, se volete. Wade Watts è un po' obeso, non è molto agile, e quindi si realizza solo nella realtà virtuale, mentre nel film ha anche dei momenti in cui deve correre nel mondo reale. Questo è molto logico, è spiegato in maniera molto logica con pochi passaggi visivi. Si capisce perfettamente perché nonostante giochino tutti ai videogiochi e siano tutti immersi nel mondo virtuale, sono comunque anche agili nel mondo reale, hanno un motivo per esserlo, diciamo, lo capirete dalla prima scena. Quindi è un film che funziona, è un film che non delude, perché trasforma tutto quello che era necessario, cambia ciò che era necessario con grande efficacia, scritto da persone che sanno cosa è una sceneggiatura cinematografica.
Il cast come l'hai trovato? Azzeccato?
Sì, giovani capaci, il protagonista Ty Sheridan l'abbiamo visto negli ultimi film degli X-Men come Ciclope, e Nola Sorrente, un ottimo Ben Mendelsohn, che riesce, per esempio, anche qui un valore aggiunto che secondo me ha il film, a dare spessore a un cattivo che secondo me nel romanzo era il suo principale punto debole, cioè un personaggio molto stereotipato, mentre secondo me questo film, cioè nel film, funziona meglio, forse anche perché anche perché Ben Mendelsohn è un ottimo attore.
Ho visto che tanto c'è anche Simon Pegg, giusto?
Simon Pegg, che fa il socio di James Halliday, il socio minoritario, e non vi posso dire niente, ha un ruolo molto fondamentale, molto importante in tutta la vicenda. Per chi appunto non avesse letto il romanzo, saprà come.
Che tra l'altro consigliamo, perché adesso poi è disponibile anche in formato elettronico, in
sì, adesso è stato, sì, di recente è stato ripubblicato, perché dopo il fallimento dell'editore precedente di ISBN, il romanzo non era più disponibile. Poi, per fortuna, diciamo, visto che il film era già preventivato, ha trovato un nuovo editore, Dea Planeta, ed è stato ritradotto ed è nuovamente disponibile anche in formato elettronico. Da considerare che il film, giusto per curiosità, era stato già preventivato prima ancora che uscisse il romanzo in originale. Cioè questo, l'agente di Ernest Cline era riuscito a vendere il film, cioè i diritti cinematografici, prima ancora che il romanzo uscisse.
Consigli, diciamo, l'eventuale lettura prima o dopo non ha assolutamente, diciamo, è slegato dal fatto che uno, come dire, si legge prima il libro, così può essere, come dire, da compendio ulteriore nella visione del film, oppure anche il film può essere visto o fruito anche senza aver letto?
Ma secondo me sono due opere sicuramente autonome. Adesso io sono nella posizione, appunto, di non avere la necessaria oggettività, avendo letto e apprezzato moltissimo il romanzo. Sicuramente ci sono tante differenze, quindi potrebbero spiccare all'occhio nel momento in cui uno avesse letto da poco il libro e notasse appunto che alcuni personaggi, alcuni snodi della trama e i videogiochi fondamentali sono stati cambiati anche per dare forse un po' di sorpresa. Perché appunto a chi non avesse già letto. Da questo punto di vista sono due opere differenti. Forse, ma ormai se uno non ha visto i trailer, se non ha visto le immagini di scena, è difficile non immaginarsi i protagonisti quantomeno con quella vaga aria, insomma con quel vago aspetto che si è visto nei trailer, perché appunto si è visto magari poco. Quindi l'ideale sarebbe, secondo me, non averlo visto, cioè appunto non aver visto il film, non aver visto niente, leggere prima il romanzo per avere un immaginario vergine. Non so quanto sia possibile, visto che ormai i trailer ci inondano e ci circondano, quindi sicuramente, diciamo, se per la verginità assoluta si sarebbe avuta leggendolo a suo tempo. Sì. Ecco.
Benissimo. Adesso il prossimo mega appuntamento ce l'abbiamo con Avengers, vero?
Sì, adesso è Avengers Infinity War, che arriverà il 24 aprile, tra il 24 e il 25 aprile in Italia, e che è l'evento, e poi arriverà nei giorni successivi anche negli Stati Uniti d'America, dove sarà attesissimo anche in virtù dei strepitosi successi che i film Marvel precedenti hanno ottenuto, in particolare Black Panther, che in questo momento
ha spaccato. Black Panther,
sì, adesso è il film di supereroi più visto negli Stati Uniti di tutti i tempi, ha superato The Avengers. cosa abbastanza inaspettata, non ha superato The Avengers sul mercato mondiale, sono appunto il primo The Avengers, ancora è dietro sia ad Avengers che ad Avengers Age of Ultron, però è comunque il film che in assoluto, con oltre 660 milioni di dollari, ha superato il precedente record di The Avengers per quanto riguarda i film di supereroi, classificandosi tra come dodicesimo nella classifica mondiale in questo momento.
Tanto, come dicevamo nella scorsa puntata, un successo del tutto inatteso, se è vero, Emanuele, questo qua di Black Panther.
Ma forse è sperato, che la Marvel sperasse in un successo era ovvio, che fosse addirittura il film più visto forse no. Nessuno pensava, che si pensava a un film di passaggio, come anche poteva un film buono apprezzato con un personaggio più o meno outsider come è stato con Guardiani della Galassia. È stato un crescendo con le produzioni Marvel e un continuo rivelare al mondo personaggi che piacciono al pubblico, che trovano le simpatie, trovano quel giusto tantam per cui poi le persone vanno a vederli in massa. È una ricetta che in questo momento non conosce ostacoli, non conosce passi falsi.
Bene, direi che per questa puntata è tutto. Ringrazio ancora Emanuele, per cui adesso, come dire, scaldiamo i motori per The Avenger a questo punto. Per adesso grazie Emanuele, alla prossima.
Grazie a te, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia? Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire con noi su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612, I 5369. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.